è già partito, lo vede? Lo vede?
Vedi, vedi che facciamo la prova, allora, così.
Così? Va bene?
Sì, va bene. Va bene.
Va bene, buonasera. Il vostro dirigente mi ha, come dire, tutto rivestito di fili elettronici, di... spero di non creare problemi. Bene, tanto grazie per questo invito e spero di esservi utile in questo vostro lavoro. Devo dire che sempre quando incontro gli insegnanti a quest'ora del pomeriggio, insomma, un po' di pietà per le persone che mi stanno di fronte, perché capisco che arrivate qui dopo una giornata faticosa e che peraltro io credo che per la maggior parte di voi non è nemmeno finita, perché quando tornate a casa sicuramente avrete anche altre cose da fare. Questo lo dico perché sinceramente mi sento un po' responsabile di questo tempo. E il tema mi ha illustrato il dirigente scolastico, però è un tema che trovo molto importante, perché se ho capito bene voi non siete qui per approfondire teoricamente alcuni aspetti delle indicazioni oppure di qualche cosa di teorico, ma siete impegnati in un lavoro di ricerca, di riflessione. Siete preoccupati della traduzione operativa di questo lavoro e quindi a questo tipo di preoccupazione cercherò di rispondere. Certo, sullo sfondo c'è il testo delle indicazioni, anche se poi io non so, non sono capace di immaginare uno scenario così, per, dal mio punto di vista, cupo, che cosa accadrà. Però credo che al di là di quelle, non lo sa nessuno, penso proprio di no, ma credo che ci sia però un elemento sul quale possiamo lavorare anche sapendo che non lavoriamo per niente. In fondo viviamo ormai da tanti, tanti anni, da decenni, in tempi di incertezza, ma questa è un'incertezza di tipo culturale, non parlo io dell'incertezza di carattere politico, dell'incertezza relativa alle riforme, queste sono aspetti di un'incertezza culturale più ampia che è legata proprio alla nostra società attuale. C'è un poeta arabo che si chiama Steltier, il quale dice che nei tempi di incertezza l'unico punto certo è il punto interrogativo. E noi viviamo nella società del punto interrogativo. Lo stesso processo di riforma che è iniziato verso la metà degli anni 90, non solo in Italia, ma anche negli altri paesi europei, è iniziato e sta continuando per cercare di fronteggiare questo dato nuovo. In tempi di incertezza e di grande cambiamento e di grande complessità, che senso ha un curriculum scolastico? Le tradizionali missioni della scuola sono messe in crisi, devono essere rivisitate, perché il cambiamento obbliga a pensare ad una scuola che formi qualche cosa che sia durevole mentre le informazioni invecchiano rapidamente, le abilità che la scuola forma non sempre sono più utilizzabili. Un ragazzo si prepara in un percorso di scolarizzazione che è diventato sempre più ampio e poi scopre, quando esce, se mai trova lavoro, che il lavoro è profondamente cambiato, o forse non esiste nemmeno più la professione per la quale si era preparato. Questo è uno dei punti di fronte ai quali tutti i sistemi scolastici, non solo quello italiano, si trovano di fronte, e allora si cerca di immaginare un processo di cambiamento che tenga conto di questi dati di incertezza. E infatti c'è un paradigma nuovo che si sta affermando e che sostituisce quello a cui eravamo solitamente, come dire, rivolti, e che era il paradigma dell'insegnamento. Si dice che la scuola deve passare dall'insegnamento all'apprendimento. Il paradigma nuovo, il punto di riferimento nuovo è l'apprendimento, per cui si dice ancora in tantissimi documenti internazionali La scuola deve insegnare ad apprendere, non deve insegnare, ma deve insegnare ad apprendere. Allora, la rivisitazione dei curricula scolastici che sta avvenendo, anche il nostro lavoro, quello che abbiamo terminato e abbiamo consegnato alla scuola perché lo mettesse alla prova, le indicazioni stesse, sono lavori, così come lo hanno fatto in Francia, in Spagna, in tanti altri, in tutte le nazioni più o meno con le quali noi siamo in grandi rapporti, beh, tutti hanno cercato di rivedere i loro curriculi alla luce dell'apprendimento. Cosa vuol dire insegnare ad apprendere? Quali sono i cambiamenti che questo comporta? C'è un altro riferimento molto forte, dico queste cose molto rapidamente perché voi avete già affrontato, no, con illustri relatori, mi è stato detto dal dirigente queste questioni, io non torno su questo, però richiamo alcune cose che servono poi per le cose che voglio dire io, ma una parola chiave di questo nuovo orizzonte è la parola competenza, no? Si dice, ma la scuola deve semplicemente insegnare, trasmettere, ma deve cercare di sviluppare competenze. E anche sulla parola competenza si è speso tantissimo, si è consumato molto inchiostro, forse si è fatta anche tanta confusione, io penso, anche perché il termine competenza viene interpretato da autori, da studiosi, in modi molto diversi, come è giusto che sia, perché quando uno studia queste cose non ha bisogno di pensarla come un altro, cerca di elaborare il suo pensiero, poi lo mette nel mercato delle idee, e però un insegnante invece ha un altro tipo di esigenza, dice vabbè, voi mi presentate 10 teorie delle competenze, ma poi nel mio lavoro che cosa me ne viene? Cosa devo, a cosa sono chiamato? Insomma, cosa significa in concreto? Nella stesura delle indicazioni ci siamo posti questo problema, tant'è che voi, se guardate il testo, vedete che è scandito al termine di ogni snodo significativo, scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola media, da traguardi per lo sviluppo della competenza. Lo so, proprio scritti così. Ci siamo pertanto posti il tema delle competenze che è diventato un filo rosso, ma in che modo lo abbiamo interpretato? Abbiamo cercato di utilizzare, anche se non è scritto nelle indicazioni, ma è scritto nei documenti preparatori, di utilizzare una interpretazione di competenze così come viene attualmente utilizzata all'interno dell'OCSE, questa organizzazione internazionale della quale facciamo parte. E cosa dice l'OCSE quando parla di competenze? Dice che le competenze non sono soltanto le conoscenze che uno ha e le abilità che uno ha nell'utilizzare queste conoscenze. Questi dati, conoscenze e abilità, sono la parte superficiale dell'iceberg, ma sotto la superficie che si vede, che si può constatare ad occhio nudo, voi sapete, un iceberg ha una parte profonda, immersa nell'acqua, che non si vede e che pure è molto più consistente. E allora quando si pensa alla competenza bisogna andare da quello che affiora a quello che sta sotto, diventa molto più interessante e anche molto più impegnativo. E che cosa sta sotto la superficie dell'acqua? La competenza ha a che fare con le emozioni, la competenza ha a che fare con la motivazione, la competenza ha a che fare con la volontà, la competenza ha a che fare con i valori. Faccio un esempio che prendo da un'esperienza che ho vissuto qualche mese fa, che mi ha fatto riflettere. Io attualmente insegno all'università e sono presidente di un corso di laurea proprio di scienze della formazione primaria alla LUMSA di Roma, e abbiamo un dottorato. Allora, voi sapete che quando un giovane vuole partecipare ad un dottorato c'è un concorso, c'è una selezione, perché ci sono delle borse di studio. Quindi si presentano i giovani che vogliono partecipare per fare il loro triennio di dottorato. Prima mandano il curriculum e poi partecipano, sono previste delle prove scritte e delle prove orali. Chi partecipa in genere, di solito, certamente è una persona già preparata, che ha già un curriculum significativo, che è laureata ed è laureata bene e che magari ha anche altri titoli. Poi c'è la prova scritta. Allora ricordo proprio l'ultima volta, prova scritta, noi avevamo preparato dei temi, dei titoli, ma la nostra preoccupazione di commissione era quella di non mettere in difficoltà gli allievi, mettendoli di fronte a qualche cosa di casuale, no? Per cui se uno aveva studiato un certo argomento poteva cavarsela, ma un altro poteva non averlo mai incontrato. Abbiamo cercato di mantenere un tema di tipo molto aperto, di riflessione pedagogica, ma molto aperta, perché tanto poi ognuno avrebbe dato il meglio di sé e quindi non avremmo sfavorito nessuno, avremmo visto forse meglio chi aveva magari una preparazione più solida. Quindi di fronte ad un titolo, diciamo, apparentemente facile, aperto, dove tutti potevano scrivere, noi abbiamo visto che due ragazzi, anzi due ragazze, hanno consegnato il tema vuoto o bianco, completamente bianco. Io sono andato poi a vedere il loro curriculum, era un ottimo curriculum, quindi avevano un buon curriculum, avevano voglia di fare questa esperienza, se no non sarebbero venute, si erano presentate, si erano trovate di fronte un impegno apparentemente semplice, sicuramente abbordabile, dove dovevano però mettersi in una situazione competitiva, perché questo è vero, un concorso di questo tipo è selettivo, non possiamo prendere tutti, i posti erano quattro, quindi quattro. Che cosa è successo? Probabilmente, io non lo so perché non conosco queste persone, non le vedrò più, probabilmente sono andate poi via, hanno consegnato il foglio, ma probabilmente non erano le conoscenze che mancavano, non erano le abilità, non era la preparazione, ma era la capacità di gestire una situazione stressante. C'era qualcos'altro nella competenza. E questo è un elemento che mi ha fatto molto riflettere. Quando noi diciamo sviluppare competenze, non possiamo rimanere alla superficie. La competenza è la capacità di fronteggiare problemi sfidanti, impegnativi. Allora, una scuola che sviluppa competenze non è una scuola che, per dir così, la fa facile, ma è una scuola che mette i ragazzi di fronte a compiti impegnativi, a delle sfide. Devono essere però queste sfide, sfide sostenibili, non schiaccianti. Ci deve essere un giusto livello di difficoltà, ma ci deve essere un livello di difficoltà. Allora una scuola che sviluppa competenze ha bisogno di metodi, di modalità di lavoro che siano coerenti con questo tipo di impostazione. E allora se si va a vedere quali sono i metodi che sviluppano competenza, vediamo che non tutto ciò che si fa è così finalizzato. Ci sono degli approcci metodologici che sono più interessanti degli altri. La prendo un po' alla lontana in questa conversazione, ma mi interessa ragionare di questo per arrivare magari a una riflessione e forse anche una proposta di lavoro. Quindi la prima cosa che volevo dire è: una scuola orientata alle competenze è una scuola impegnativa. Seconda riflessione, la prendo da un dato molto diffuso di cui si parla tanto sui giornali, l'opinione pubblica ne parla a sproposito spesso: le prove OCSE PISA. Queste prove che vedono nelle classifiche, sembrerebbe la nostra scuola non andare tanto bene. Io non affronto questo tema che mi porterebbe a parlare di altro e a mostrare quante mistificazioni ci sono qui dentro, ma lascio perdere per ora questo. Parlo delle prove OCSE PISA, come sono fatte, sono andato bene a vederle come sono fatte. È chiaro che le prove OCSE PISA sono fatte secondo l'idea di competenza che io ho appena indicato. Se la nostra scuola è impostata invece sull'idea delle conoscenze e della trasmissione delle conoscenze, non è che aumentando le ore di matematica o di scienze, i nostri quindicenni, perché di questo si parla quando si parla dell'OCSE PISA, non della scuola primaria, i nostri quindicenni faranno meglio. Forse faranno meglio se cambia la didattica e se noi cominciamo ad avere una didattica che normalmente li impegni sul versante delle competenze e non delle conoscenze, della scuola dell'apprendimento e non della scuola dell'insegnamento. Altrimenti si fa, secondo me, si introduce forse un aumento quantitativo e si enfatizzano delle discipline a scapito di altre, peraltro, e questo mi sembra grave, senza poi ottenere i risultati desiderati. Non so se sono riuscito a... Allora, l'idea di competenza è l'idea di un certo modo di orientare la didattica dal punto di vista dell'apprendimento. Allora vorrei ragionare con voi cosa vuol dire la didattica dal punto di vista dell'apprendimento. Nelle indicazioni noi abbiamo cercato di ragionare di questo soprattutto quando abbiamo parlato sia per la scuola dell'infanzia sia per la scuola del primo ciclo di ambiente di apprendimento. Le indicazioni hanno fatto una scelta che è stata quella, nei limiti ovviamente di cui siamo stati capaci, perché non era facile, ma di non dare ricette o prescrizioni, poche prescrizioni, il minimo, ma di dare criteri. Casomai la prescrittività non è nelle cose che ti vengono chiesto di fare, ma nei criteri che ti vengono dati come criteri da rispettare se ce la fai, cioè dei criteri che orientino il tuo lavoro. E allora, dopo magari mi spiegherò meglio ancora cosa vuol dire criteri e non ricette. Le ricette ti dicono devi fare questo, questo e questo. La ricetta è, per esempio, devi organizzare il lavoro in questa maniera, con un insegnante che fa questo e un altro che fa quest'altro. Queste sono ricette che non vanno bene perché la scuola è autonoma. E la scuola che è autonoma non deve ricevere ricette che invadano il campo della sua autonomia. I criteri invece ti danno dei punti di riferimento di qualità e poi ti dicono tu nel tuo contesto vedi come li puoi interpretare, perché il tuo contesto sarà diverso dal contesto della tua collega, dell'altra scuola, dell'altra provincia e così via. Allora quali sono i criteri che vengono dati per l'ambiente di apprendimento? Diciamo che per dire bene queste cose bisognerebbe andare a leggere i paragrafi che ci sono sia nella scuola dell'infanzia, come dicevo, sia nella scuola del primo ciclo. Io non li vado a leggere, vi risparmio questo, lo leggerete voi per conto vostro, ma ne enuncio in maniera forse parziale alcuni tra i principali che ritroviamo un po' dappertutto. Primo criterio. Non dico in ordine di valore, ma così come mi vengono un po' in mente, no? Quasi, anche li ho insomma in testa, ci abbiamo lavorato tanto, quindi non faccio un grande sforzo, ma un primo criterio. Partire dal riconoscimento e dalla valorizzazione dell'esperienza dell'alunno. Questo è un criterio molto importante e molto difficile. C'è un passo delle indicazioni nella parte di premessa in cui passo si dice che l'insegnante nell'adottare le sue strategie didattiche terrà sempre presente la situazione dell'alunno, si riferirà sempre alle esigenze, ai bisogni di uno studente in apprendimento. Sono parole che si lasciano scrivere, sulle quali è difficile anche non essere d'accordo, ma poi invece è molto, molto, molto difficile tradurle in pratica. Poi magari proveremo a vedere qualche esempio, forse, così per... Questo intanto io enuncio i criteri, così abbiamo insieme davanti, no, questi elementi che sono elementi di lavoro. Partire sempre... Allora, questa è la centralità dell'alunno, per esempio. Quando si dice la persona è centrale, se non vogliamo che questa sia una esortazione un po' predicatoria, bisogna che a questa affermazione importante seguano delle coerenze didattiche. E quando l'alunno è centrale? Quando la sua esperienza è riconosciuta e valorizzata. Già in questo c'è l'idea di una relazione didattica non di tipo trasmissivo, non di tipo troppo asimmetrico, non intesa come un rapporto tra un tutto pieno, l'insegnante che sa, e un tutto vuoto, l'alunno che deve ricevere, diceva già Plutarco, diceva: i ragazzi non sono vasi da riempire, ma fuochi da accendere. Allora la relazione non è tra un tutto pieno e un tutto vuoto, asimmetrica in maniera molto forte, ma è tra un tutto pieno e un tutto pieno. Perché anche il ragazzo, anche il bambino di 3 anni, ha un suo modo di vedere le cose, un suo sistema di conoscenze, le sue emozioni. Avrà anche una rappresentazione distorta della realtà, ma se noi non entriamo in contatto con quella rappresentazione distorta, lui continuerà a mantenerla e non ci seguirà. Allora il problema è come entriamo in contatto con il suo sapere. Sono buone le didattiche, ce ne sono tante, no? Si può fare tante cose, ma non tutte. Sono buone le didattiche che in qualche modo ti obbligano a venire a contatto con il suo sapere, magari a metterlo in discussione, problematizzarlo. Quindi questo è un criterio. Poi come fare? Le soluzioni sono tante e poi cambiano anche dalle condizioni nelle quali voi lavorate. Ma questo è un criterio. Un altro criterio, vi dico, ripeto, come mi vengono un po', ma sono tutti fissati nel testo. Un altro criterio è quello di incoraggiare l'esplorazione e la scoperta. Incoraggiare l'esplorazione e la scoperta, ancora una volta vedete che non parliamo di didattica trasmissiva. L'esplorazione, la ricerca potremmo dire, deve essere incoraggiata. Questo è un criterio di qualità. Ma quando noi accendiamo ricerca, che cos'è la ricerca? La ricerca non è la raccolta dell'informazione. La ricerca non è fai una ricerca sugli Stati Uniti d'America e poi fra 2 settimane mi porti il tuo dossier, e che porta il ragazzo, una volta lo portava a tormentare i suoi genitori che andavano a prendere l'enciclopedia domestica. Oggi vanno su internet e si fa prima, no? Scaricano 600 pagine se volete. Questa non è ricerca, è raccolta di informazioni. Diceva molto molto bene tanti anni fa De Bartolomeis che per ricerca si intende un processo di soluzione di problemi. Guardate che frase semplice. Un processo, un percorso di soluzione di problemi, dove la parola chiave è la parola problema. Se non c'è un problema, non c'è ricerca. Anche se lavori 6 mesi. Io lo vedo con i miei studenti quando facciamo le tesi. Quanto è difficile avviare un discorso che non sia compilativo. Quanto sia difficile avviare un discorso che porti a scoprire qualcosa. Diceva bene Antiseri, non date risposte a problemi mai posti. L'insegnante non deve dare risposte a problemi mai posti, deve porre problemi. Un buon insegnante è quello che pone problemi. Se si riesce, anche qui io dico le cose, non è facile, ma sono criteri. Poi ognuno si sforzerà di avvicinarsi a questi criteri, forse non riuscirà su tutti, sempre. Però un criterio è un qualcosa che mi orienta, una bussola. Allora la bussola della qualità si muove secondo queste direzioni. Io dico sempre, senza colpevolizzarci, perché per i professori è facile parlare. Poi dopo uno entra in aula e non è più così facile. Però avere comunque un criterio aiuta. Uno cerca di, così come è ancora più difficile il criterio che sto per dire adesso. Individualizzazione e personalizzazione, la diversità. Una scuola che tenga conto della diversità, questo è un criterio. È molto difficile. Oggi più di ieri, ma molto più di ieri. Perché? Perché oggi quando voi entrate in aula e vi trovate di fronte alla vostra classe, voi avete una classe che ha una situazione di eterogeneità come non era possibile nel passato, ma non perché avete, eppure li avrete, immagino, alunni che provengono da altre culture. Certo, questi sono aspetti importanti di diversità. Non perché avete, e sicuramente li avrete, alunni con disabilità o che presentano bisogni educativi speciali, anche questi sono elementi importanti di diversità, sono sfide. Ma anche quelli che apparentemente non presentano questo tipo di emergenze sono molto diversi tra di loro. Se non altro per questo fatto che oggi si dice, le ricerche ci dicono, che un bambino di oggi apprende 70-80% delle cose che sa fuori dalla scuola. E mentre una volta, non tanti anni, non 10-15 anni fa, 20 anni fa, quello che la scuola forniva era la maggior parte della conoscenza che arrivava, oggi avviene il contrario. La scuola controlla il 20% delle conoscenze. Però con quel 20% che controlla lei, deve essere in grado in qualche modo di agire su quell'80% sconosciuto che c'è nella testa dei ragazzi e che non è nemmeno uguale da ragazzo a ragazzo, perché lo hanno appreso secondo le strade diverse dei loro contesti, dei programmi televisivi che vedono, dell'iPod e di quello che ascoltano, dei loro videogiochi, dei loro rapporti extrascolastici. E questa è la diversità. Solo chi non conosce, insomma, nella scuola, nei giovani, può pensare che sia semplice stare in un'aula. E allora dire individualizzazione e personalizzazione sono sfide pesantissime, difficili. Sono certo criteri, quindi altri punti di riferimento per organizzare. E quindi tutto quello che si riesce a fare in questa direzione va nella direzione della qualità. Io dico, quando parlo di queste cose, che secondo me questa sfida, che è la più importante, è anche quella che ci vedrà soccombere. È quasi impossibile vincere questa sfida. Tuttavia, l'insegnante che la assume, che assume la sfida della diversità, è un insegnante migliore, anche se poi non riuscirà, perché non è umanamente possibile dare a 25-30 ragazzi esattamente la risposta su misura. Però tentarci, provare, vedere quello che posso fare con le mie pratiche per avvicinarmi a quella che è un'utopia, ma un'utopia che mi fa andare avanti, questo rende migliore la nostra azione, rende migliore noi stessi. La scuola sicuramente, penso a quella grande frase di Don Milani, non c'è peggiore ingiustizia che fare parti uguali tra diseguali. Allora la diseguaglianza è un elemento che ci interpella, e c'è la diseguaglianza, diciamo meglio la diversità. Quindi il tema poi io dico individualizzazione e personalizzazione perché per me sono parole complementari, non sono sinonimi. L'individualizzazione ha a che fare con il diritto ad apprendere le cose essenziali che tutti hanno, ma alle quali non è facile rispondere. E magari si risponde diversificando i tempi, ma tutti devono arrivare se possibile, a certi risultati. La personalizzazione è un'altra cosa, ha a che fare non con l'uguaglianza, in questo caso, con il diritto all'uguaglianza, individualizzazione, ma con il diritto alla diversità. Quindi ha a che fare con il proprio stile, il proprio modo di apprendere, le proprie preferenze, la propria autonomia di apprendimento che in ogni ragazzo andrebbe valorizzata. Quindi tenere insieme questo è un altro bel problemino, sono tutti problemi della didattica. Ancora, io parlo dei criteri, no? Cosa è una scuola dell'apprendimento? Una scuola che cerca di dialogare con questi criteri. Una scuola dell'apprendimento è una scuola che aiuta gli alunni a riflettere sul loro stesso apprendimento. La dimensione che qualcuno chiama metacognitiva, metariflessiva. Riflettere per apprendere da quello che abbiamo fatto e anche da quello che non siamo riusciti a fare, anche dei nostri punti deboli, questo è importante, riflettere, no? Quindi una scuola che aiuti a prendere consapevolezza del proprio percorso. Un ultimo criterio, ma sono tutti collegati, di qualità, la scuola che introduce nelle sue pratiche la dimensione laboratoriale. un luogo di apprendimento attraverso l'impegno personale, quasi la dimensione di una sorta di apprendistato insieme, dove insomma l'alunno ha un ruolo, ha delle responsabilità. Tutto questo che ho detto con tante parole potrebbe essere sintetizzato con una parola inglese, che è la parola empowerment, cioè conferire potere, conferire autorità. Per me l'insegnante che va nella direzione dell'apprendimento è l'insegnante che conferisce potere, autorità ai suoi alunni. Lo traduco alle volte con una specie di slogan, o non so come chiamarlo, che per me diventa il mio modello, siccome sono un insegnante, faccio anch'io l'insegnante, è diventato il mio modello didattico, che sarebbe bello realizzare, che si traduce così: insegnare il meno possibile, far scoprire il più possibile. Questo è l'empowerment. E non è facile. Io dico anche solo per una piccola esperienza che potete fare. Voi domani mattina andate a scuola. Se voi vi proponete per domani mattina in concreto di fare una cosa in meno di quello che volevate, sperimentate l'empowerment. Anche solo una cosa in meno, provate a non farla. Provate a rinunciare di fare una cosa e farla fare agli studenti. Io nel mio piccolo sto cercando di farlo con gli studenti universitari che ho, perché mi sono accorto che tendiamo a fare tante cose che possono fare loro, che potrebbero fare loro, che hanno più piacere a fare loro e che poi alla fine apprendono meglio. E noi allora abbiamo un gran compito, che è quello di aiutarli a rivedere queste cose, oppure li appoggiamo un po' mentre stanno facendo questo. Però cerchiamo di farlo fare. Anche qui non c'è una ricetta, perché io non so cosa vuoi fare. Io so, anche io domani ho lezione e quindi mi sono posto il problema per domani, cosa farò domani. Però una cosa almeno, non farla, di quelle che potremmo fare, e farla scoprire. Invece di dare una risposta, dare una domanda e farla discutere, per esempio. Ecco, questa è la regola aurea dell'apprendimento, l'empowerment. Rispetto a che cosa cediamo potere? Rispetto, qual è il potere di un insegnante? Diciamo potere tra virgolette, naturalmente. Secondo me riguarda tre aspetti. L'insegnante ha potere nella programmazione, ha potere nella azione didattica e ha potere nella valutazione. Questi sono i tre campi di competenza di un insegnante. Allora, l'empowerment riguarda tutti e tre. Si può cominciare da qualsiasi cosa. Ma se io riesco nella mia programmazione a pensare che ci siano spazi per la programmazione degli alunni, vado nella direzione dell'empowerment. Azione didattica. Se io nel mio insegnamento penso che ci sia spazio perché gli alunni siano loro insegnanti di qualche cosa, vado nella direzione dell'empowerment. E così nella valutazione. Io penso che noi potremmo fare un lavoro di gruppo qui bellissimo, metterci solo a discutere su questo e magari a ripensare ad alcune esperienze che, pur senza aver battezzato con questi nomi, abbiamo fatto di questo tipo. Sicuramente avremo esperienze da raccontare. Quella volta che invece di io volevo fare una cosa, invece poi i ragazzi mi hanno portato a fare un'altra e poi è nato un lavoro. E perché è nato un bel lavoro? E che cosa è successo? E così via. Ecco, mi fermo qui su questo, cerco di riassumerlo, cosa ho cercato di dire finora. Che cambia il paradigma, la parola chiave, insomma, dall'insegnare all'apprendere. Questo paradigma non dipende dai governi, dai ministri, dai cambiamenti. Noi viviamo tempi neri, secondo me brutti, ma pure in questi tempi molto tumultuosi è chiaro che una buona scuola non perde la bussola se sta attenta a queste cose. Difficile è poi però comportarci, no? Professionalmente, perché sono sfide elevate. E io lo dico non perché penso che gli insegnanti, perché sia facile farlo, che se gli insegnanti non lo fanno è perché non hanno voglia di farlo, ma perché è molto difficile fare questo. Però noi ci dobbiamo porre di fronte a qualcosa che, insomma, che valga la pena anche, che giustifichi la stessa fatica di formazione che stiamo facendo, altrimenti uno prende il manuale e ha già risolto tutto, no? Leggi a pagina tal dei tali che poi ti sento e abbiamo finito, cioè inutile che stiamo qui. Ma se invece vogliamo prendere sul serio questi paradigmi, l'apprendimento, allora secondo me i criteri su cui lavorare, su cui provare a introdurre delle modifiche, e una buona ricerca, azione potrebbe riguardare proprio questi, sono i criteri della scuola dell'apprendimento. Per realizzare delle unità di apprendimento, unità didattiche, allora questo il dirigente mi ha detto, no, quando sono venuto, magari parla di questo, che noi vorremmo fare, mi ha detto, una, chi vorrà, non so come, insomma, vi organizzerete, forse tutti, una ricerca per migliorare la nostra pratica in relazione a questo aspetto della nostra professionalità. Ma voi vedete che se la chiamiamo unità di apprendimento e se diamo al termine apprendimento il suo giusto significato, parliamo di queste cose. Allora in questa seconda parte del mio diplomio, non ho neanche chiesto quanto tempo ho, ma vorrei poter anche discutere con loro un pochino.
Diciamo,
no?
La prima parte, diciamo, un'ora all'incirca.
Ecco, insomma, diciamo fino a che uno non crolla. Dopo...
No, misura io.
Va bene. Ecco, dopo...
Poi facciamo una piccola pausa, perché un caffè...
O pausa, oppure andiamo... Vediamo come funziona, però...